cultura che non ti aspetti.
Buongiorno, buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di questa prima puntata di K da parte mia, Sandra Sain. Felice di stare con voi, anche un po' emozionata, perché ogni inizio è emozionante, no? Allora, cosa faremo e cosa vi proporremo in K? E perché proprio K come titolo? K vuole essere uno spazio riossigenante, un'ora e mezza d'aria per aggiornarci sull'air du temps, su un mondo complicato che si presta a mille interpretazioni e che può essere osservato da mille punti di vista. E il titolo, beh, ci è sembrato la massima e migliore sintesi di questa intenzione. Sì, perché ad esempio per un fisico K sta per Kelvin, unità di misura della temperatura assoluta. Per un matematico K indica una costante, per un archeologo richiama l'alfabeto fenicio in cui kaf significava mano. Per gli adolescenti invece K indica le migliaia, no, di franchi, euro, poco importa, insomma soldi. E per chi ha vissuto gli anni 70 delle contestazioni, K è anche la K della cultura contro, della controcultura. Allora, lo vedrete insieme a noi con la partecipazione di personalità di richiamo della nostra regione, della RSI, del mondo là fuori. Più che una mappa da disegnare insieme, quello che cercheremo di fare è un'azione un po' di carotaggio, ovvero scegliere dei punti d'accesso ai temi del nostro contemporaneo, all'attualità di giornata, per capire cosa ci rivelano e cosa nascondono oltre la superficie. E così, oggi parleremo del MAT, importante realtà di formazione artistica, teatrale e musicale di Lugano, che ha a sua volta un nuovo inizio. Poi con la linguista, formatrice, consulente editoriale Beatrice Cristalli parleremo di indignazione, di ciò che ci indigna, abbiamo motivo di questi tempi per essere indignati, del perché ci indigna, ma anche dell'utilità sociale di questo sentimento. Poi parleremo di Jeff Buckley, leggendario cantautore scomparso nel 1997, del quale si è tornati a parlare molto ultimamente, anche per l'attesa uscita di un film a lui dedicato che arricchisce la stagione dei biopic musicali, delle biografie dedicate a grandi musicisti. E beh, e ovviamente, appunto, tanta musica selezionata dal sempre sapiente Corrado Antonini, musica che sarà una giostra di novità discografiche, classici, per le nascoste ai più, per avviarci alla chiusura di una giornata, almeno professionalmente parlando, con brio. Questa che vi ho appena presentato sarà K, anzi possiamo dire che questa è K. E allora cominciamo.
And I love what I'm doing.
E abbiamo cominciato con una bella dose di energia Galactic and Irma Thomas. Questa era Where I Belong. Allora, prima pagina della prima puntata del nostro nuovo programma, beh, la dedichiamo a un nuovo inizio. Canto, danza contemporanea, teatro, hip hop, musical, pianoforte. Questi sono solo alcuni dei corsi proposti dal movimento artistico ticinese, ovvero MAT, che magari in diversi avete anche frequentato, no, in questi anni. A partire dall'anno prossimo il MAT lascerà la sua sede storica in via La Bozzoreda, Gassona, per fare spazio al progetto del nuovo quartiere Cornaredo. Allora, la sede futura è a Molino Nuovo, in via Brentani, dove MAT dovrà sostenere un affitto doppio rispetto a quello precedente, e per aiutare a sostenerlo nasce anche l'associazione Amici del MAT. Allora, noi vogliamo parlare un po' delle peripezie, ma anche della dedizione, no, che ha accompagnato questo progetto, sia dal punto di vista del lavoro culturale che di quello artistico, formativo, indipendente sul nostro territorio. Ed è per questo allora che do il benvenuto a Mirko D'Urso, attore, regista, direttore del MAT. Buongiorno, benvenuto a K, Mirko D'Urso.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori, grazie per questo prezioso invito, essendo comunque sia questo primo, no? Questa prima puntata.
Condividiamo un inizio, piacere. Insomma. Via.
Esatto, esatto.
Allora Mirko, noi siamo molto contenti che voi abbiate trovato una nuova sede, siamo anche curiosi perché sappiamo, insomma, che ci avete dovuto lavorare molto, le ricerche sono durate un po'. Quali sono state le difficoltà poi nel trovare spazi adatti per le arti performative a Lugano, magari se avete cercato anche in Ticino, perché è un tema che noi abbiamo affrontato spesso, no? Questo anche ai nostri microfoni.
Certo, ma le difficoltà sono state principalmente quelle due. La prima è la grandezza dello spazio, perché quando abbiamo iniziato nel 2008 ovviamente avevamo 80-90 allievi, era più facile trovare uno spazio per poter proporre i propri corsi. Con 750 allievi e comunque sia una miriade di corsi, diventa più difficile trovare uno spazio di almeno 650-700 metri quadrati. E questo chiaramente poi si collega alla seconda difficoltà, che è quella economica, perché a Lugano noi abbiamo veramente deciso di voler restare a Lugano. Ed è chiaro che però il prezzo al metro quadrato per affittare uno spazio a Lugano è veramente molto molto più alto rispetto a Locarno, Mendrisio, Bellinzona o Chiasso. Quindi ecco, le due difficoltà sono state: la prima, trovare uno spazio adatto, e il secondo chiaramente è una questione anche economica.
Certo, e per sostenere l'aumento delle spese che dicevo, no, prima sono sostanzialmente raddoppiate, si sta formando l'associazione Amici del MAT. Allora ci spiega un po' come sarà gestita, che attività svolgerà e in che relazione sta con il MAT?
Ma allora, questa associazione, perché noi siamo un SAGL, quindi chiaramente anche per una questione di fundraising e quant'altro, sicuramente avere un'associazione a sostegno dell'attività della scuola è sicuramente la soluzione migliore. L'idea però dell'associazione nasce anche prima, cioè l'anno scorso abbiamo cominciato a programmarlo, poi adesso quest'anno con l'avvento poi a luglio del 2026 della nuova sede, abbiamo deciso di andare a dar forma concreta a questa associazione. Però ecco, l'associazione nasce anche con il desiderio di voler sostenere le persone in difficoltà economica. Perché penso soprattutto alla musica, che è uno strumento individuale, è diventato un po' elitario, perché comunque il sostegno anche cantonale, comunale, non è altissimo per le famiglie, e quindi anche semplicemente sostenere le lezioni a 70-75 franchi l'ora non permette a tutti di poter seguire una formazione. Quindi ecco, uno degli obiettivi è anche quello delle borse di studio, che stiamo portando avanti da un po' di anni. E poi c'è un sostegno, l'idea dell'associazione è quella della trasparenza pura, Quindi, nel senso, una persona che deciderà di sostenere l'associazione potrà decidere se sostenere i ragazzi che vanno ai campionati del mondo di hip hop piuttosto che di danza moderna, sostenere la musica magari pagando l'accordatura dei pianoforti, sostenere il discorso legato all'affitto della nuova sede. Ecco, l'idea però è proprio quella della trasparenza, che qualsiasi franco che viene donato all'associazione o attraverso appunto donazioni o sponsorizzazione, che ci sia proprio una trasparenza totale su come vengono utilizzati quei fondi.
Ma questo è molto interessante ed è in linea anche con altre esperienze che abbiamo visto, abbiamo raccontato in ambito culturale, ma non solo, no? Voi avete già avuto esperienze in passato di sostegno in questo senso anche da parte degli iscritti di singoli cittadini o vi state lanciando in una nuova avventura?
Allora, noi fino a qualche anno fa avevamo una rassegna indipendente al Teatro Foce, che era la rassegna del MAT, che per un po' di anni ha ricevuto un piccolo contributo, se non mi ricordo, sui 3-4 mila franchi da parte del cantone, e poi questo sostegno è andato a cadere. Quindi per il primo anno abbiamo deciso di fare un crowdfunding con la piattaforma progettiamo.ch e siamo riusciti, con l'aiuto dei nostri amici, dei nostri allievi, dei nostri sostenitori, a poter portare avanti ancora un anno questo progetto. Poi, ovviamente, secondo me, dal mio punto di vista, diventa difficile ogni anno fare un crowdfunding per portare avanti un progetto. Quindi poi da lì è nata una collaborazione con il LAC, con la città, con Carmelo Rifici, e abbiamo per un po' di anni avuto una collaborazione in tal senso dove la rassegna era programmata a livello artistico sia dal sottoscritto che da Carmelo, da Carmelo Rifici. E poi dall'anno scorso, per motivi più che altro di organizzativi, nel senso che da quando è nato poi l'abbonamento all'AC, diciamo, ha un costo comunque sia abbastanza basso, è vero che i posti al Foce erano sempre meno. E quindi diventava difficile per i nostri allievi, che erano abituati a prenotare last minute i loro spettacoli, ad andare a teatro. Quindi abbiamo deciso di continuare a collaborare molto con il LAC. L'anno scorso abbiamo acquistato comunque più di 700 biglietti per gli spettacoli del LAC, però semplicemente vediamo cosa ci interessa e portiamo i nostri allievi a vedere teatro, a ascoltare musica appunto al LAC e non solo al LAC, anche al Teatro Foce o in altri teatri della Svizzera italiana.
LAC che tra l'altro quest'anno festeggia, no? Il suo decimo
10 anni,
anniversario, anche
sì.
noi con K saremo presenti nella hall del LAC il prossimo venerdì. Mirko D'Urso, quanti anni sono che siete attivi come MAT? Ce lo ricorda?
Ma la cosa carina è che comunque sia cambieremo sede al compimento del 18° anno, quindi diciamo il
Ho
MAT
la
diventa
maturità.
esatto, il centro artistico MAT, perché poi lo chiamano ancora Movimento Artistico Ticinese, che era nato così, poi adesso dal 2016 si chiama Centro Artistico MAT. E diventa maggiorenne a luglio dell'anno prossimo e noi saremo, quindi va via da casa, dalla casa paterna, ecco, diciamo così, per trovare la sua nuova identità e sicuramente, ecco, è chiaro, le dico, in Ticino, a Lugano è difficile creare qualcosa, non tanto creare scuole, perché scuole ce ne sono veramente tantissime, forse pure troppe, però si fa fatica a creare qualcosa che vada al di là, che quindi diventi un centro culturale, un centro ricreativo, un centro aggregativo, perché per noi qui dove siamo adesso, avendo un piazzale enorme, essendo lungo il fiume, comunque c'era molta condivisione degli spazi, avevamo il nostro bar associativo, quindi si creava comunque un giro che era al di là del semplice vengo a far lezione a scuola e me ne vado. Però si fa fatica, se vediamo anche in passato quello che è successo, sia con il centro sociale, piuttosto che col Morel, piuttosto che col Turba, sono tutte delle realtà che, diciamo così, hanno avuto difficoltà a portare avanti un certo tipo di aggregazione culturale.
Mirko D'Urso, voi però vi preparate al vostro 18° compleanno, alla piena maturità. Noi avremo modo di raccontare anche, insomma, la prossima inaugurazione dei vostri nuovi spazi a Molino Nuovo in via Brentani. Io la ringrazio, ricordo che lei è direttore del MAT. Grazie per essere stato con noi nella nostra prima puntata di K e in bocca al lupo per
Io
tutto.
Vi ringrazio, un grande bocca al lupo anche a voi. Ricordo che tra l'altro il nuovo anno didattico inizia settimana prossima, quindi siamo pronti, siamo carichi e davvero un grande bocca al lupo anche a voi.
Grazie, allora viva il lupo.
Grazie, grazie mille, grazie.
Tanto il basso la Jamiroquai. Mi piace tanto scrivere come Mogol. Mi piace cantare come il Jessup. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Mi piace tanto il finale di Michelle. Mi piace tanto l'intro di Amore Impossibile. Mi piace suonare la musica dance. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Perché piacere a tutti i costi? La musica è un cono a tanti gusti. Qualcuno apprezzerà la mia specialità, ma prima dovrà piacere a me. Perché piacere a tutti quanti? La musica ha i suoi prediletti. Anch'io devo trovare il pubblico per me. Qualcuno mi riconoscerà. Mi piace tanto il coro e la Matia Bazar. E delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te. Mi piace ta 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 tarara, tara ta 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 tarara, ta 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 tarara, ta ta. Mi piace piacere, ma non mi do pace. Ta ta ta, che poi se non piace non sono felice. Se non piace a te, ma se non piace neanche a me. Tara ta tarara ta ta, cambio mestiere perché deve piacere a me.
Mi piace o forse ci piace, lo speriamo. Lei è Anna Castiglia, questo è il brano che ha dato il titolo al suo lavoro del 2024 con il quale si è aggiudicata la Targa Tenco 2024 per la migliore opera prima. K. Ed eccoci agli anacardi, li abbiamo chiamati così, abbiamo chiamato così questa rubrica, è uno spazio in cui ogni giorno attireremo la vostra attenzione su una delle proposte più interessanti per la serata, no? Anacardi perché idealmente vi offriamo una specie di aperitivo per pregustare la serata, che sia a teatro, un concerto, una conferenza, no? Allora, questo 3 settembre si presenta come un lunedì di pioggia, le scuole sono iniziate, non così tutte le manifestazioni che solitamente compongono il cartellone della regione. I pochi eventi previsti sono in diversi casi annullati per il maltempo. Insomma, in questa serata di pioggia, che ci fa pregustare, per chi lo ama, come la sottoscritta, l'autunno, abbiamo pensato di attirare la vostra attenzione su una bella proposta televisiva. Allora, buon pomeriggio, bentrovata Giulia Fazzioli.
Buongiorno a tutte e tutti, ciao Sandra, grazie per l'invito.
Ci mancherebbe Giulia, ben trovata. Allora Giulia è collega e responsabile delle coproduzioni PACT per la RSI. Giulia riparte con questa sera la stagione della documentaristica svizzera, ogni lunedì sera sulla 2 un documentario prodotto o coprodotto viene proposto al pubblico proprio per valorizzare, no, la produzione nazionale.
Esatto, anche diciamo, la documentaristica svizzera torna a scuola oggi e ogni lunedì sera, diciamo a partire da oggi, come dicevi tu sulla 2 alle 21.45 ci saranno dei documentari, abbiamo selezionato proprio delle opere che hanno avuto particolare successo, magari grazie a selezioni a festival svizzeri ma anche internazionali o che hanno vinto premi o che hanno avuto grande successo al cinema.
Allora, questa sera alle 21.45 un bel film coprodotto dalla RSI, firmato dalla regista bernese Miriam Maria Ernst, che però ci porta ben lontano dai confini nazionali. Il titolo è Iddu, racconti dell'isola. L'isola in questione è Stromboli e Iddu è il suo vulcano. Egli, no, in dialetto siciliano vuol dire Iddu, ed è questa presenza costante, misteriosa, che domina l'isola siciliana e le vite dei suoi abitanti soprattutto.
Esatto, diciamo, abbiamo deciso di iniziare con questo film un po' per celebrare ancora un pochino l'estate anche alla rentrée e come dicevi tu racconta di Stromboli e l'abbiamo selezionato perché è un documentario coprodotto da noi, molto bello ed è quasi una storia d'amore, un amore che viviamo proprio grazie alla regista bernese come dicevi tu Miriam Ernst, ma anche del direttore della fotografia Stefano Bertacchini che ha fatto un eccellente lavoro, ma soprattutto amore degli abitanti dell'isola per Stromboli e il tuo appunto lui in siciliano, questi protagonisti tutti molto diversi hanno tutti in comune un amore, un grande rispetto per il vulcano.
E c'è anche un tema che è il tema del quale tanto si è parlato quest'estate, quello del overtourism, no? Che è dei flussi turistici che portano turisti, vacanzieri in massa in luoghi anche discosti, come può essere l'isola di Stromboli. Beh, anche questo tema emerge dal documentario, giusto?
Certo, è un tema molto importante, come dicevi tu, anche molto attuale. Diciamo, il vulcano domina da secoli il destino di questi isolani e da una parte il turismo dà anche sostentamento, però ci sono stati poi eventi come l'eruzione del 2019, che è anche protagonista di questo film, che è stato tra l'altro girato proprio a cavallo tra l'eruzione e la pandemia, quindi è un film che ha avuto anche un processo molto lungo. In questo documentario quindi apre questi interrogativi anche molto forti proprio di come convivere anche con l'instabilità e ma anche come rendere sostenibile il turismo di massa e questo è ben esposto nel film.
Un film che aveva avuto anche un buon successo al cinema, era uscito anche nelle nostre sale, giusto, Giulia?
Ha fatto una bella carriera, è stato presentato al Festival di Soletta, grande vetrina del cinema svizzero, e ha avuto un grande successo alla fine della scorsa estate nei cinema di tutta la Svizzera e adesso appunto in prima TV lo presentiamo sia noi che SRF perché abbiamo collaborato con i nostri colleghi per la produzione di questo documentario molto poetico.
Allora, noi avremo modo, immagino, di sentirci ancora nel corso della stagione per raccontare di altre proposte, di altre perle, no? Che così costelleranno, andranno a comporre l'offerta documentaristica della RSI. Giulia, intanto ti ringrazio. Questa sera cerchiamo di illuderci che l'estate non sia finita e andiamo a fare un viaggio in quel di Stromboli tutti insieme. Grazie ancora per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie a te. Ciao.
Lista para el amor. apoyar la seda rosa de tu piel, la de mi color, y vas a ver que va a estar todo bien.
Siamo tornati al 2010 per recuperare questo brano cantato da una voce che qui a Rete 2 abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni, quella di Melingo, affiancato invece da un gruppo che abbiamo frequentato decisamente meno, quello dei Gotham Project. Adesso The Soul Jazz Orchestra con One Life to Live, subito dopo il notiziario.
Ma
La figlia da tempesta, questo è il titolo di questo brano della Niña. Il suo album, che ha per titolo Foresta, è uscito lo scorso 21 marzo, ha subito realizzato milioni di ascolti, di scaricamenti, di acquisti. È davvero un po' il fenomeno discografico italiano degli ultimi mesi, forse anche dell'ultimo anno. Lei si chiama Carola Moccia, è napoletana di origine, giovane, nata nel 1991, una laurea in filosofia, un master in comunicazione musicale, e poi la sua carriera di cantante e cantautrice prende davvero l'avvio con i suoi testi, dei testi nei quali riesce a mescolare tradizione, sperimentazione, folklore, musica contemporanea. Le sue canzoni, in particolare abbiamo sentito questa Figlia da tempesta, che è diventata un po' un manifesto, sono piene di donne. Lei ha dichiarato in un'intervista, vi leggo quello che ha detto: sono le donne dei romanzi e della mia vita e della vita degli altri, quelle della cronaca nera, la mia compagna di banco violentata a 18 anni, mia zia che ha avuto una vita molto difficile sotto tanti punti di vista, le mie sorelle abusate, le donne ammazzate. C'è sicuramente più rabbia, non è il momento storico degli slogan, ma è quello per gridare dei messaggi che siano cruda verità. E questa era per l'appunto la Figlia da tempesta della Niña. Allora, per noi sono le 17:37 ed è il momento di una nuova rubrica nel nostro nuovo programma, una rubrica che abbiamo chiamato Cappa e Spalla, per la quale do con piacere il benvenuto e il ben ritrovata a Beatrice Cristalli. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Ci mancherebbe, Beatrice. Penso ti sia piaciuta la canzone della Niña, sbaglio?
Devo dire di sì, la conoscevo, conosco lei come artista e mi piace moltissimo la sua arte.
Allora, Beatrice Cristalli, linguista, consulente in editoria scolastica, collaboratrice della Treccani, per cui curi degli approfondimenti linguistici. Il nostro pubblico ha avuto modo di conoscerti in questi anni attraverso sia delle serie da te curate per Alphaville o la tua partecipazione al Mattino In Altre Parole. Oggi, dicevo, è un piacere ritrovarti qui per inaugurare questa rubrica Cappa e Spalla, che vuole essere una sorta di editoriale dialogato, sempre che un editoriale possa essere dialogato, nel quale c'è una nutrita rosa di personalità che commenterà temi e fatti d'attualità. Nei prossimi giorni incontreremo in questo spazio Davide Riondino, Alessandro Robecchi, Claudia Durastanti, Giuliana Altamura, Roberto Antonini, Paolo Di Paolo, insomma tanti i nomi, molti anche già noti e apprezzati da chi segue Rete 2. Beatrice, allora, con te partiamo proprio dall'inizio, direi, cioè con il tema ideale per uno spazio di osservazione, di critica e di commento.
Oggi parliamo di una parola che mi ha perseguitato durante tutta l'estate. Parliamo di indignazione, di quell'inconfondibile risentimento che ribolle dentro di noi quando qualcosa non ci offende tanto personalmente, ma offende più che altro il senso di umanità, di giustizia, di coscienza morale. A noi indigna, scriveva Tullio De Mauro, ciò che si considera riprovevole, immorale o sconveniente.
Tra l'altro mi viene in mente quel libretto, un piccolo pamphlet che uscì un po' di anni fa, nel 2010 se ricordo bene, fece molto discutere, lo firmava il docente filosofo francese Stéphane Hessel e aveva per titolo Indignez-vous, no? Ed effettivamente, insomma, se ne parlò tanto perché di motivi allora, viene da dire, come oggi, per indignarsi ce ne sono diversi.
Esatto, oggi secondo me è una parola molto attuale e l'indignazione è un imperativo morale, un compito che comincia dall'azione. Infatti pare che sia un po' il motore anche dei social. Ci si chiede: ma servirà a qualcosa tutto questo condividere contenuti, video, approfondimenti? Diciamo che oggi basta un titolo letto di corsa, un reel decontestualizzato e subito partono dei commenti pieni di odio, anche di indignazione. Mi chiedo e vi chiedo, problematizzando un po' questa parola, quanto dura questo fuoco che ci infiamma? Quanto regge questo sentimento di giustizia? Pare pochissimo, forse lo spazio di un contenuto effimero, nei casi migliori, poi si passa a un'altra polemica, a un nuovo bersaglio. Il rischio è chiaro: confondere l'espressione del disagio, quindi la condanna pubblica con l'azione e il rumore. Byung Chul Han parlava nel suo saggio Nello Sciame proprio di rumore sociale che facciamo sui social, ecco, di confondere il rumore con l'efficacia. E poi chi non condanna qualcosa, chi non si indigna sui social, sembra automaticamente non avere un pensiero critico su un determinato tema. Oggi abbiamo a che fare forse con un'indignazione che ha la durata di una notifica e che forse ci illude di partecipare. Non a caso, a conferma di questa novità, una nuova espressione nel nostro vocabolario dei neologismi, tra cui spicca appunto Slacktivism, un attivismo letteralmente fiacco, cioè pigro, che secondo l'Oxford English Dictionary significa appunto l'uso dei social media e altri metodi online che promuovono cause che possono essere oggetto di indignazione. Ecco, indignarsi online oggi mi sembra sia l'unica forma di partecipazione sociale, e invece credo che la questione sia più sottile, cioè qual è il confine invece che distingue una vera indignazione da un interesse a costruire la propria identità in rete con contenuti su contenuti.
Insomma, una reazione che è difficile tradurre in azione, soprattutto se quando noi dal digitale vogliamo farla approdare al reale. Ho sintetizzato bene il tuo punto di vista, Beatrice?
Certamente, tra l'altro ridurre l'indignazione a un click o a una sola dinamica social, come spiegavo prima, è un errore. Indignarsi è un comportamento molto più antico, un sentimento arcaico che appartiene alla nostra storia evolutiva. Nel numero di settembre di Mind, le scienze, lo psicologo Bernard Rimé lo definisce proprio una forma di condivisione emotiva e spiega: ci indigniamo perché crediamo che questo ci dia un vantaggio, quindi conquistare degli alleati, mantenere una buona reputazione ed evitare l'isolamento. E due studiosi di un approfondimento, Jean-Louis Dessalles e Julien Lipanis, per esempio, ci riportano ai nostri antenati cacciatori, raccoglitori. In piccoli gruppi che vivevano secondo la dinamica fissione-fusione, ogni individuo era costretto a scegliere con molta cura i propri compagni di viaggio, e l'amico ideale era affidabile, quindi doveva essere pronto a proteggere, doveva essere in grado di anticipare i pericoli. Denunciare quindi le mancanze degli altri, indignarsi, serviva quasi a dire: io non sono come lui, io sono un compagno o una compagna migliore, quindi degno o degna di fiducia. Era di fatto un meccanismo di sopravvivenza, e anche oggi, se ci pensiamo bene, indignarsi equivale a mostrarsi partner credibili, affidabili e desiderabili.
Insomma, noi stiamo facendo una critica, in qualche modo un'analisi, una critica dell'indignazione. Resta che è un atto umano, ci dicevi e ci raccontavi, ancestrale, no? Antichissimo, anche necessario, quindi non possiamo liberarcene, però come utilizzarlo allora? C'è qualche consiglio, magari anche qualche consiglio di lettura che ci puoi dare per capire meglio come affrontare questo sentimento del quale siamo tutti spesso preda, no?
Ecco, sì, un testo, un saggio che consiglio, che voglio rileggere, è quello di Martha Nussbaum, Disgusto e Umanità, dove questa grandissima pensatrice ci mette in guardia dal potere distruttivo di certe emozioni. Come il disgusto, dice, può disumanizzare, così l'indignazione, se resta solo rumore, può diventare sterile. E credo che questo sia un punto di riflessione interessante anche per analizzare il nostro presente.
Beatrice Cristalli, grazie per essere stata con noi per questa cappa e spalla al suo esordio. Ci risentiremo presto, intanto una buona serata e alla prossima.
Grazie, a presto.
Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to y'all about right now. There's a better way out. Shorting that coke, shooting that dope man you're copping out. Take my advice, it's either live or die. You got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Across 110th Street, you can find it all.
Je voulais Clara dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève. Et du fond de mes rêves, je me dis que tu me dis Vincent, depuis que t'es parti, je voulais Vincent dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, car aucun ne me soulève. Clara, depuis que t'es parti, j'ai perdu mon appétit. J'attrape toutes les fièvres, les décollements de la plèvre. Vincent, depuis que t'es parti, je rêve de toi toutes les nuits. Vraiment, j'en ai ma claque, t'es à côté de la plaque. Car depuis que t'es revenu, tu me les brises, je n'en peux plus. Je crois que je vais faire grève ou que j'ai besoin d'une trêve. Vincent, je crois que je suis maso. Je t'ai collé un gosse dans le dos. Va pas falloir que tu craques, puis va falloir que tu raques. Tiens, depuis qu'il grandit, tu prends plus de place dans le lit. Sur tes jambes, les poils poussent. Va peut-être falloir que tu te pousses. Je vais me taper une petite jeunette pour voir ce qu'elle a dans la tête. Pareil que les jeunes changent et puis que les vieux s'arrangent. ballot, t'étais vraiment qu'un salaud. Heureusement qu'il y a Pierre, tu lui payais des bières. Et puis ce foutu garagiste qui m'a quand même mis un fist, pour un petit joint de culasse. J'avoue que c'est dégueulasse, mais c'est la vie.
Loro si chiamano Zufris Maracas, sono un gruppo francese, quella che abbiamo ascoltato è una canzone dal titolo Clara, che ha portato ancora un po' di allegria in più all'interno del nostro programma. Sono le 17:52 e dalla porta dello studio di Rete 2 ha fatto il suo ingresso anche Michele Serra. Buon pomeriggio, ben ritrovato Michele.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti.
Allora, parto con una tua citazione, non so se ti è mai capitato che qualcuno ti citasse così, ma...
Sono lusingato.
Allora, hai scritto, dipende tutto sempre dal punto di vista. Una storia è tragica o meravigliosa a seconda di chi la racconta. È una citazione che ho preso dal pezzo che hai dedicato a Jeff Buckley, lo trovate sul canale Cultura della RSI, rsi.ch/cultura. Allora, l'anno scorso si è celebrato il 30° anniversario dall'uscita di Grace, primo e ultimo, quindi unico, insomma, disco pubblicato da Jeff Buckley, cantautore americano, scomparso nel 97, annegato nelle acque del fiume Wolf River di Memphis. Eppure se ne continua a parlare molto, no? Rumore questo mese la rivista gli dedica la copertina ed è in uscita anche un film biografico. Insomma, cioè, pane per i denti degli appassionati come te, faccio parte anch'io del gruppo. Insomma, Michele, sei in attesa di vedere questo film?
Assolutamente, naturalmente da noi arriverà prima in streaming, o anzi unicamente in streaming. È sempre poi difficile capire i segreti della distribuzione globale di queste pellicole. Quello che possiamo già dire è che durante la prima del film al Sundance Festival molti spettatori hanno terminato la proiezione in lacrime. Ovviamente c'era presente...
Non stento a credere.
No, ma è vero, ma c'è, ovviamente, io dico ovviamente perché c'era presente la signora Buckley, quindi la madre di Jeff Buckley, e una serie di musicisti che avevano lavorato, che avevano suonato con lui negli anni 90. Il film è un documentario, ci sono dentro molte testimonianze, tra le quali, tra l'altro, quella della sua fidanzata dell'epoca, che oggi è una cantautrice molto brava, che io vi consiglio di ascoltarle. Si chiama Joan as a Police Woman.
Ah, certo.
E lei sì, è stata proprio una delle due fidanzate principali di Jeff Buckley in quel periodo. Io adesso non volevo fare del gossip, ecco, però insomma...
Abbiamo aggiornato anche quel capitolo.
Sì, ma è interessante perché dentro il documentario c'è un sacco proprio di materiale di famiglia che la famiglia ha tirato fuori dagli archivi, non solo sonoro ma anche visivo. Il lavoro di ricerca è stato grosso. La regista, che si chiama Amy Berg, è molto abituata a questo tipo di lavoro perché, insomma, lei è anche autrice di un documentario, ad esempio, su Janis Joplin, che si chiama Janis Little Girl Blue. E, insomma, tra l'altro, per rimanere in tema, questa cosa dei musicisti morti giovani, come Jeff Buckley, nel caso di Janis c'è questa cosa che molte star avevano la J come iniziale. Janis, Jimmy, Jim e poi Jeff. Vabbè. Questo per dire, è bello come la nostra mente cerca sempre di mettere ordine in delle cose che ordine non
è bello
hanno.
Sapere che non ti chiami John
nel caos dell'universo
in questo momento,
no?
Michele.
Comunque, insomma, la morte ovviamente ha eternato Jeff Buckley e noi siamo ancora qui a parlarne così tanti anni dopo.
Ma appunto viene da chiedersi un po' come mai tutto questo interessa. A me viene sempre in mente un motivo anche un po' forse anagrafico, economico. Mi sforzo di fare questo esercizio nonostante appunto poi la grande reverenza che porto, no, nei confronti di questo cantautore, ma perché forse penso a lui e penso ad altri anche film, ripubblicazioni di vinili eccetera, di musicisti di quegli anni, forse la nostra comincia ad essere la generazione che ha un potere d'acquisto, che ha interesse e vuole rivivere i miti della propria gioventù?
È esattamente così. Nel caso di Chef Buckley credo ci sia anche un'idea proprio visiva, nel senso lui era molto bello e era anche questo l'ultimo periodo proprio della storia della musica in cui era un valore non essere, in qualche modo non svendersi, ecco, al commerciale. Lui ha fatto un disco solo, abbiamo raccontato, un disco che ha venduto abbastanza poco e un disco che era completamente anticommerciale per le logiche dell'epoca, perché anche solo per la semplice durata delle canzoni, che erano generalmente molto più lunghe dei 3 minuti canonici, no? E nonostante questo lui è riuscito a rimanere appunto nella memoria e a rimanere in qualche modo giusto per quell'epoca lì, cioè essere tornato nel momento giusto con appunto il suo stile alla moda. Ricordiamo che lui, quando è annegato, è stato portato giù, è stato un incidente ovviamente, ma uno dei motivi per cui è annegato è che indossava un paio di stivali, di cui in questo momento non dico il nome ma ci sono ancora adesso, che erano molto alla moda all'epoca, che erano proprio simbolo, diciamo, di quei musicisti alternativi che lui in qualche modo rappresentava e tuttora rappresenta e che semplicemente non esistono più. Quindi è anche, come dire, giusto che sia rimasto un'icona in quel senso.
Possiamo anche ricordare il padre di Jeff Buckley, perché noi stiamo parlando di lui, ha sicuramente avuto una sua importante carriera autonoma per quanto breve e viene ricordato, no, proprio per il suo lavoro, ma il padre è stato una figura importantissima.
Allora, il destino, ovviamente la storia conta qualcosa, no? Il destino che ha voluto che anche Jeff morisse molto giovane, come suo padre Tim Buckley, anche lui cantautore, morto nel 1975 a 28 anni, quindi ancora più giovane del figlio. E tra l'altro anche lui considerato un genio assoluto della musica americana. Tim Buckley, anche lui, tutto sommato di scarso successo in vita, poi rivalutato e addirittura beatificato negli anni successivi. Tim Buckley allora si era separato dalla madre di Jeff quando il piccolo aveva 6 mesi e Jeff Buckley ha visto il padre nella vita una sola volta. La mamma lo ha portato a 7 anni a un concerto del padre. Poi lui è andato a casa con il papà ed è tornato dopo una settimana a casa della mamma e aveva questo, insomma questa cosa è risaputa, aveva questa scatola di fiammiferi con scritto dentro il numero del papà. Poco dopo questo avvenimento, questo rincontro che poteva essere un nuovo inizio, Tim Buckley è morto di overdose, quindi siamo nel 1975. Passano 15 anni, all'inizio degli anni 90 gli amici di Tim Buckley organizzano a New York un concerto per ricordarlo e lì iniziava anche, come dire, la rivalutazione della sua opera, che per una decina d'anni era rimasta abbastanza nel dimenticatoio. Allora viene organizzato questo concerto e Jeff Buckley viene spinto dalla madre non solo ad andarci, ma anche ad esibirsi. E si esibisce e canta questa canzone di suo padre che si intitola I Never Asked to Be Your Mountain, che mi sono preso un appunto proprio perché il finale dice così. Lascia alle spalle tutte le tue paure, sono stato via troppo a lungo, ora sono tornato a casa per restarci, ti prego non lasciarmi di nuovo in questo modo, ti prego torna a casa. Allora, a me commuove già raccontarlo, figuratesi cosa può essere stato essere lì a sentire questo ragazzino con questa voce meravigliosa che cantava una canzone altrettanto meravigliosa di suo padre ma che sembrava scritta da lui per il padre. Insomma, ecco, lì proprio quella sera a New York molta gente dell'ambiente musicale ha voluto sapere chi era Jeff Buckley e è iniziata lì la sua carriera. Ed è una delle cose raccontate poi nel film.
Senti, il produttore del film è Brad Pitt,
che è l'ultimo di una serie di fan, diciamo, eccellenti. Perché dicevamo prima, il suo disco unico, Grace, bellissimo, però ha venduto 200.000 copie, che adesso è una cifra per la quale i discografici stappano lo champagne. Ai tempi non era così, era quasi un mezzo fallimento, pur appunto sapendo che il tipo di musica non era quella commerciale, eccetera, eccetera. Però, insomma, ci furono veramente tanti musicisti, tanti famosi dell'epoca che si innamorarono. Insomma, Jimmy Page disse, questo è il mio album preferito del decennio. David Bowie, Patti Smith, PJ Harvey, Lou Reed, lo stesso Bob Dylan, che insomma non è uno proprio...
No, che dispensa complimenti con leggerezza, no, decisamente.
E quindi Jeff era divenuto in qualche modo una star, ma era molto meno famoso dei suoi fan musicisti che lo seguivano nei suoi concerti. E quindi, nonostante le copie vendute non fossero quelle di uno che poteva mettere in piedi un grande tour intorno al mondo, lui riuscì a metterlo in piedi e fece appunto un sacco di concerti, tra i quali una serata all'Olimpia di Parigi, che poi è stato un bellissimo disco postumo che è uscito nei primi anni 2000.
Allora, Michele Serra, grazie mille per averci aiutato a ripercorrere la storia, la vita, la carriera di Jeff Buckley. Vedremo quando riusciremo anche noi a vedere questo film documentario. Noi adesso però ci ascoltiamo a questo punto un brano di Jeff Buckley che abbiamo scelto con grande attenzione da questo suo album Grace, si chiama Last Goodbye. Io devo ricordarmi di spegnere bene i microfoni perché adesso qui nello studio di Rete 2 si comincia a cantare. Grazie Michele.
Grazie.
Oh, you know it makes me so angry, 'cause I know that in time
E dopo Jeff Buckley con questa Last Goodbye sono le 18:06 e arriviamo a uno spazio che abbiamo chiamato la non notizia del giorno. Sì, perché allora dalla mattina alle 6, quando apriamo i programmi con Verde Aurora e la rassegna stampa, la nostra vita di redazione si confronta con la lettura di quotidiani, riviste, siti, blog, social. Il tutto, diciamo così, per cercare di dividere il grano dalla pula, per identificare quello che ci sembra più interessante, più meritevole, più importante. Ma in questo lavoro di setaccio spesso restano impigliate delle pagine, dei titoli che ci portano a interrogarci su come la realtà venga raccontata dai media, noi che per un medium di servizio pubblico lavoriamo. Insomma, quotidianamente incappiamo in notizie talmente irrilevanti che ci fanno proprio dire ma davvero meritava la stesura di un articolo? Altre volte magari in titoli che ci irritano o ci indignano, per tornare alla parola di prima. Altre volte ancora suscitano una involontaria ilarità e in redazione parte la risata collettiva. Allora, guardare insieme a queste non notizie non sarà un esercizio di stile, uno sfoggio retorico o peggio un modo per salire in cattedra, no? E magari bacchettare colleghe e colleghi. Oltretutto poi non è che proprio noi si possa dichiarare sempre esenti da scivoloni. Vogliamo cogliere gli spunti, perché anche l'irrilevante, se pubblicato, diventa rilevante e ci racconta altro se sappiamo guardare tra le righe. Allora, ad esempio, sono giorni intensi in quel di Venezia, lo sapete, la mostra del cinema si è aperta negli scorsi giorni, ve ne abbiamo raccontato anche dai nostri microfoni, tra l'altro ancora domani alle 17:05 circa avremo in onda, in diretta, i nostri inviati dal Lido per aggiornarci sui film più interessanti che hanno avuto modo di vedere. Ma insomma, la mostra del cinema di Venezia è in questi giorni l'evento culturale per eccellenza della vicina Italia, no? L'evento che ha rilievo sulla scena internazionale, richiama star del cinema, intellettuali, pubblico appassionato, pubblico curioso. Allora, io venerdì, guardando i principali quotidiani italiani online, che di questo paese dovrebbero essere specchio, la notizia in home page riguardo a Venezia arriva molto in basso, scrollando a lungo, e aveva a che fare con George Clooney. In particolare, allora, vi riporto il titolo del Corriere della Sera. Clooney diserta la conferenza stampa. Aperte virgolette, ho la sinusite. Chiuse virgolette, punto. Allora, cosa ci dice il fatto che il solo articolo che si è meritato la homepage su un evento culturale di tale portata sia proprio questo? Ci dice che l'online risponde, anzi obbedisce, alla logica dei click, che il divismo e il voyeurismo, che sempre più vanno a braccetto al ritmo di gossip, sono ciò che ne sollecita il maggior numero. E a me fa pensare anche all'illusione, non so quanto pia, che questi articoli possano essere porte d'accesso a temi e pagine culturali di un sito, di un quotidiano. E questa notizia mi fa infine pensare che dopo tanti anni ho finalmente trovato qualcosa che unisce e lega George Clooney e la sottoscritta. Ed accompagna di sventura sinusitica, a George va la mia massima solidarietà.
It feels good. All right. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't play sex. Beyonce is not his style. Not even Halle Berry's smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows it? baby just cares for me.
Insomma, un grande classico che siamo abituati a sentire interpretato da Nina Simone, qui invece Le Dizzy and Metropole Orchestra. 18:13 è arrivata in redazione la notizia della scomparsa di Orio Galli, nato nel 1941 e scomparso proprio ieri, artista molto legato al Centro Culturale Chiasso. Gli era stata anche dedicata una mostra recentemente dal titolo Orio Galli, grafica e grafismi, curata dal professor Mario Piazza e dalla direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini al Max Museo, che aveva chiuso nel 2023. Pittore, docente, graphic designer, Orio Galli aveva donato il suo vasto archivio al Centro Culturale Chiasso, arricchendone le collezioni. L'artista poi era anche simbolicamente tornato nelle sale del museo nel 2024 con la mostra Archivi Grafici, che riuniva le opere di diversi designer e grafici, per l'appunto Franco Grignani, Laura Lam, Giovanna Graff, Simonetta Ferrante, Heinz Weibel, Bruno Monguzzi, Orio Galli e Vito Noto. Questa una mostra che si era chiusa più o meno un anno fa, insomma nel settembre del 2024, una notizia sulla quale sicuramente torneremo, insomma, domani nella rassegna stampa, è possibile immaginarlo, al mattino e poi all'interno del nostro Alphaville.
Thank you.
Mamma, questo è un brano di Bon Iver 2008, l'abbiamo sentito più volte qui a Rete 2, ma sempre con piacere. Ci stiamo avviando alla chiusura della nostra prima puntata. Ci ha raggiunti adesso in studio Alessandro Chiara per parlare di un progetto molto atteso che è in onda da poco più di un'ora sulla 1. Allora, ben ritrovato Alessandro, benvenuto.
Buonasera Sandra e buonasera a chi ci ascolta. Tu parli forse dell'attesissima prima ora? Sì, esatto. Io faccio parte della redazione della prima ora. È un nuovo progetto televisivo che è in onda da circa 19 minuti e la cui idea è quella di portare un po' le notizie in una forma diversa, in un modo diverso all'interno della televisione, favorendo fra l'altro anche, lo diciamo, la collaborazione tra noi radiofonici, perché mi sento ancora radiofonico, i televisivi, quindi insomma favorendo la circolazione di idee, di progetti, la condivisione anche di materiale.
Senti, una cosa sì. Però, perché diciamo, noi abbiamo parlato tanto quest'oggi, insomma, del nuovo inizio del nostro palinsesto e di questo programma, ma in televisione sono tante le persone coinvolte, no? In questo progetto immagino che a Comano ci fosse un po' di tensione o no?
Allora, sì, la tensione è, diciamo, è montata nel corso della giornata. Stamattina c'era quella calma quasi preoccupante, no? Quando tu arrivi dici, ok, sento, non sento friggere.
Le vibrazioni.
Non sento la frittura, ecco. Poi invece nel corso della giornata devo dire che ovviamente è giustamente anche un po' la concentrazione, il livello di concentrazione è salito, ma soprattutto perché, devo dire, la prima ora, che è quasi un'ora di trasmissione di diretta televisiva, è una macchina molto complessa che coinvolge tantissime professionalità sul fronte tecnico, sul fronte redazionale, e a volte vanno oliati anche dei meccanismi molto piccoli in apparenza che non arrivano al grande pubblico, ma che poi sono quelli che determinano il funzionamento o meno di una trasmissione, perché magari rischiano di deconcentrare chi presenta o di non mandare in onda un servizio. Quindi ecco, stamattina tutto tranquillo, poi nel corso della giornata giustamente il livello della concentrazione è salito e
anche dell'adrenalina, insomma.
Dell'adrenalina.
Ma perché il titolo è Prima Ora?
Allora, prima ora perché questa è la prima ora di una fascia che diciamo che tra di noi si chiama Nuova Ora, e che è quella dell'informazione dalle 18 alle 20:30. Quindi l'idea è quella di sostanzialmente di esserci, di essere presenti, e la prima ora servirà soprattutto a questo. Avrà un formato leggermente diverso da quello del quotidiano che seguirà Prima Ora e da quello del telegiornale. Quindi l'idea è quella di portare il più possibile, lo speriamo, lo vedremo poi in corso d'opera, ospiti in studio, di avere un clima come dire più disteso, più rilassato, anche per poter approfondire meglio le notizie, che è un'esigenza che insomma il pubblico, ma anche noi addetti ai lavori, sentiamo, perché ovviamente siamo comunque inondati di informazioni, il push, la notifica sul telefonino arriva immediatamente. Che cosa succede lo sappiamo tutti in tempo quasi reale. Perché succede, perché è importante quello che succede, ecco, magari questo non arriva, e l'idea è quella di riuscire a veicolare questo tipo di contenuti.
Oggi a pranzo guardavo il telegiornale, c'era in studio Camilla Iolli che salutava lo studio dell'informazione dicendo: questa sera saremo in onda da un nuovo studio. E un po' sì, ma certo, sono luoghi di lavoro, non per tutti, quando cambiano certe cose c'è anche un aspetto emotivo, no?
C'è un aspetto emotivo che si lega esattamente agli spazi. Fra l'altro io ricordo che ero presente all'inaugurazione del precedente studio del telegiornale, perché facevo parte della redazione del telegiornale. Grande emozione in quell'occasione, grande emozione anche in questa, perché si va in uno studio che peraltro è un mastodonte, cioè uno studio grandissimo con tantissime postazioni, con tantissime possibilità, come dire, comunicative, ma anche insomma di difficile gestione. Però è chiaro che insomma è la nuova casa dell'informazione. Lo studio del TG che venne inaugurato quando io ero al TG era la casa dell'informazione, adesso si entra in una nuova fase, in una nuova casa dell'informazione, perché tra l'altro oltre a Prima Ora insomma si registreranno altre trasmissioni, Lo Specchio, Falò, Patti Chiari, insomma. Quindi veramente l'idea è quella di avere uno spazio che possa servire a tutti.
Allora Alessandro, tu hai lavorato tanto a Rete 2, sei ancora qui ai nostri microfoni, il nostro pubblico anche ha imparato a conoscerti. Adesso dicevi lavorerai per la Prima Ora perché porti un po' fammelo dire con un po' di presunzione, un po' di bagaglio Rete 2 anche in questo programma, perché ti occuperai dei temi culturali, no?
Esatto, io mi occuperò dei temi culturali in prima persona, cercando di, appunto, di coordinare quella che è la nostra offerta culturale, quindi radiofonica e televisiva, e l'idea, come dicevo, è quello di valorizzare tutto quello che facciamo, che è tanto, e che magari, appunto, su un canale solo viene valorizzato solamente in parte. Per cui, ecco, adesso stiamo lavorando su una serie di anniversari o di, diciamo, di appuntamenti fissi e imprescindibili. Io magari ne cito qualcuno, se vuoi.
Appunto, sì,
uno in particolare riguarda anche e da vicino Rete 2, perché anche noi ricorderemo, per esempio, il centenario della nascita di Camilleri, che cade il 6 settembre. Apro una parentesi, prima ora non è in onda nel fine settimana, quindi noi lo ricorderemo il 5 settembre, però lo faremo con un ospite, Luca Crovi, che poi ha curato anche per Rete 2.
Per Alphaville,
per
certo.
Per Alphaville, una serie che andrà in onda la prossima settimana. Ecco, quindi l'idea è un po' quella di creare, questa parola io non la amo, ma la userò, sinergie positive.
Ma la parola di per sé, magari l'abuso di questa parola è un po' più problematico, no? Anche grandi appuntamenti seguirete, uno è in corso adesso, che è la Mostra del Cinema a Venezia, no?
Sì, esatto, domani e giovedì ci collegheremo con i nostri inviati Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Anche in questo caso, siccome il festival offre tantissimi spunti, alcuni dei quali confluiranno al telegiornale, tipicamente quelli più cinematografici, noi cercheremo di vedere un po' che cosa c'è oltre al festival, che cosa si muove in città e al Lido in occasione del festival, quindi un po' di retroscena per quanto possibile. Parlavo proprio oggi al telefono con Moira, e insomma, in realtà la vita del giornalista al Festival di Venezia è dura, nel senso che gli accessi sono estremamente limitati, sono ristretti. Noi che veniamo dal Festival di Locarno, dove insomma
abbiamo un accesso privilegiato, insomma, come RSI,
esatto.
Certo.
E quindi, ecco, l'idea è anche questa, di raccontare i grandi eventi da un punto di vista diverso, se possibile.
Sì, sì, insomma, non solo per gli amanti del cinema,
non
della
solo per
settima
gli amanti
arte.
Del cinema. Esattamente.
Alessandro, allora, beh, insomma, il nostro pubblico si pensa che non abbia avuto modo di seguire fin qui la prima puntata della prima ora, ma ci sembrava giusto, doveroso richiamare l'attenzione sul tanto lavoro che nostre colleghe e nostri colleghi stanno facendo, e su un'offerta importante per la RSI. Io ti ringrazio, auguro anche a te davvero in bocca al lupo per questa avventura tra radio, TV, digitale, ormai non hai più limiti.
Siamo ovunque.
Grazie Alessandro. Allora, ed è con te che si chiude questa nostra prima puntata di K. Io ci tengo a ringraziare tutte e tutti voi che siete stati all'ascolto in nostra compagnia. Ci tengo a ringraziare e di cuore Sergio De Laurentiis, che mi ha accompagnata qui in studio. Voi non l'avete sentito perché ha fatto la presenza silenziosa, ma se io accendo il microfono puoi anche dire arrivederci. No, fa di no, proprio è una presenza silenziosa fino in fondo. Va bene, è stato con me, dicevo, tutta questa puntata e mi accompagnerà tutta la settimana nella preparazione di K. Ci tengo a ringraziare Corrado Antonini e il suo lavoro di ricerca attento e appassionato sulla nostra proposta musicale. Che dirvi, per me è stato non solo un piacere, ma anche un onore. Ci ritroviamo domani alle 17. A tutti una buona serata.